Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
E buonasera alle amiche radioascoltatrici di Radio Maria e agli amici radioascoltatori di Radio Maria. Sono Giovanni Marcotullio, sono le ore 18 in punto di domenica 20 settembre, appunto. Buona domenica. Stavo dimenticando il saluto più importante, e così preso come sono dal numero del giorno, il 20 settembre, il 150° anniversario di Porta Pia, una data così significativa per noi sia come cattolici sia come italiani. Ecco, ero così preso dal numero del giorno che non ho badato neanche al giorno della settimana, che è il primo giorno della settimana, il giorno primo ed ultimo, giorno radioso e splendido del trionfo di Cristo. Quindi da parte di Giovanni Marcotullio, buona domenica a tutti quanti voi e benvenuti a questa puntata di Padri Nostri che certamente, come potete immaginare, non vorrà fare a meno di dire qualche parola anche su padri più recenti nella nostra fede. Penso a Pio IX evidentemente, ma non soltanto a lui, e anche a padri da altri punti di vista. Noi siamo una comunità religiosa, ma noi in quanto italiani, questa è Radio Maria Italia, siamo anche una comunità nazionale. Abbiamo sempre avuto un rapporto un po' complicato noi italiani con la nostra identità nazionale. Se conoscete, sicuramente molti di voi conoscono dei francesi, dei cattolici francesi, per loro l'identità repubblicana è quella cattolica, malgrado le gravi frizioni intercorse con la Costituzione civile del clero e altre brusche azioni muscolari che intercorsero tra Stato e Chiesa dopo la rivoluzione. Ecco, queste identità non confliggono. Normalmente i cattolici francesi sono fieri di essere cattolici e altrettanto fieri di essere cittadini francesi. Da noi in Italia non è sempre così. A proposito, Giulio Andreotti scrisse nella introduzione alla biografia di De Gasperi, parlando della maledizione del non expedit, un modo cattolico italiano di essere politeia, di essere comunità civile, politica ma in senso civico più che partitico, che è complessato. E chiaramente la data del 20 settembre è data della ferita primigenia di questo rapporto conflittuale, la data della violazione dell'urbe in quanto deposito dell'autorità sacrale, del potere temporale dei pontefici. Quindi per un cattolico impegnarsi in politica nel Regno d'Italia e poi nella Repubblica Italiana sarebbe stato qualcosa di non privo di complicazioni sul piano della coscienza. Questa maledizione del non expedit, come diceva Andreotti, in qualche modo, benché con degli ammorbidimenti, ce la portiamo ancora dietro. E visto che proprio in questi giorni siamo chiamati anche ad esprimerci come cittadini per un quesito referendario, ecco, questo certamente non è il luogo e la sede opportuna per fare una discussione nel merito del quesito referendario, ma che portiamo un accento da cattolici italiani con riferimento ai nostri padri nella fede e anche ai padri della Costituzione, che in buona parte, in parte anzi non trascurabile, in parte coessenziale, furono cattolici, i padri che hanno scritto la nostra Costituzione. Questo invece mi sembra opportuno, e su questo, quindi non sulla materia che è oggetto del quesito referendario, pensavo di proporre, tempo permettendo, una digressione nella parte finale della trasmissione. La parte iniziale invece, che poi immagino essere la più lunga, avete sentito che verte su, c'è scritto un post su Facebook scherzando prima, ecco, tra mezz'ora parleremo del tema che ci attanaglia tutti, cioè dello sviluppo del neonicenismo o usato la parola astrusa e tecnica proprio per dire che mi rendo benissimo conto che queste tematiche sono in realtà di nicchia e che interessano una sparutissima minoranza di specialisti, non dico di persone comuni, di persone ordinarie, ma anche di studiosi, pochi studiosi di teologia si interessano a come lo sviluppo del simbolo niceno è poi tracimato nella stesura del simbolo costantinopolitano, che è quello che stamattina o stasera abbiamo recitato tutti quanti a messa, perché in Italia, malgrado tutto, si recita ancora il credo. Non è così in tutto il mondo, altrove si producono delle forme striminzite, talvolta per paura di annoiare i fedeli. Insomma, abbiamo un tesoro in vasi d'argilla, in vasi di creta, e benché i vasi siano di creta, siano fatti con mille criticità, possiamo criticare il messale, il lezionario, le traduzioni, tutto quanto, ma abbiamo un tesoro, e di questo tesoro dobbiamo essere grati, come gli operai dell'ultima ora di cui ci parla la parabola dell'Evangelo odierno. Perché tanto, in ultima analisi, i nostri no al Signore li abbiamo detti anche noi che siamo stati battezzati a meno di un mese di vita, noi che siamo sempre stati militanti in parrocchia, nei movimenti, nelle associazioni, abbiamo tutti quanti le nostre resistenze, e quindi in un certo senso tutti quanti siamo stati graziati quando il Signore ci ha dato paga piena invece di penalizzarci per le nostre inadempienze, per la nostra scarsa generosità. Ecco, questo dovremmo tenere a mente anche quando badiamo al patrimonio della nostra fede e al patrimonio anche della nostra società civile, che tante volte diamo per scontate cose che scontate non sono, e rischiamo di dissiparle. Dunque, dicevamo dello sviluppo del neonicenismo, parola che in realtà è molto tecnica e non useremo oltre in questa puntata, la usa spesso Simonetti e la sua scuola, che voi avete molte volte ormai sentito nominare in queste puntate di Padri Nostri. Adesso dire se si possa evocare correttamente o no un neonicenismo è questione prettamente accademica, che quindi non interessa nella presente sede, però invece capire, come dicevo prima, l'evoluzione dal simbolo niceno al simbolo costantinopolitano invece mi sembra cosa tanto interessante e meritoria da rendere non superfluo e anzi in qualche modo auspicabile che si dedichi molto tempo, come stiamo cercando di fare, a tratteggiare quel mezzo secolo di lotte, di tensioni, di frizioni che divise il concilio del 325 da quello del 381, con tanti altri piccoli concili, atti in mezzo, in cui si sono viste le problematiche che emergevano, i gruppi che si facevano meno monocromi. Abbiamo dovuto imparare che non tutti i non ariani erano ipso facto niceni e che non tutti gli antiniceni erano ipso facto ariani, e questa cosa per noi a distanza di secoli è stata un acquisto di studio, ma anche per gli stessi protagonisti nel IV secolo non era affatto scontata. In Occidente si pensava che ad Oriente ci fossero tutti ariani, e in Oriente si pensava che in Occidente ci fossero tutti monarchiani, possibilmente sabelliani con le peggiori declinazioni. Ecco, abbiamo visto la volta scorsa dei documenti importanti, la dichiarazione di fede degli occidentali a Serdica in particolare, su quella avevamo chiuso, e la dichiarazione degli antiocheni. Avevamo visto le inconciliabilità profonde tra quelle teologie, avevamo dovuto annotare anche il regresso contenutistico e di capacità speculativa della teologia degli occidentali, che si mostrava evidentemente incapace di padroneggiare i concetti. Abbiamo dovuto notare che benché ci fossero i delegati di Papa Giulio, tra i vescovi di Serdica, la loro proposta è per la nostra dottrina insostenibile, mentre quella degli orientali, che ricalcava la dichiarazione di fede antiochena, era molto più vicina ai termini in cui noi comprendiamo il simbolo niceno-costantinopolitano di quanto fosse quella degli occidentali. Quindi si fa anche presto, un po' troppo presto talvolta, a dire: vabbè, stiamo con gli americani, stiamo con Roma. Roma stessa, lo vedevamo la volta scorsa citando la Munificentissimus Deus di Pio XII, Roma stessa compie al meglio il suo compito proprio quando si pone in posizione di mediazione, di ascolto, di interpretazione delle parti e di purificazione, laddove serve, delle dottrine. Per fare una sintesi meno improvvisata e estemporanea di quella che sto facendo, degli argomenti della scorsa puntata, voglio leggere un bel messaggio. Chiaramente capirete, mi ha dato molta soddisfazione, come mi danno sempre molta soddisfazione i messaggi che avete la bontà di scrivermi anche in privato. Questo è di un ascoltatore che è anche un amico, molto molto benevolo con me. Vi lascio la parte in cui mi dice cose personali, e però molto molto attento e capace di cogliere le sfumature dei contenuti. Quindi dice questo ascoltatore: mi hanno infatti sorpreso da un lato l'impostazione moderata perseguita ad Antiochia dagli orientali con la cesura rispetto all'arianesimo creazionista, tanto più perché la svolta fu ispirata da Eusebio di Nicomedia, e dall'altro il forte monarchianesimo di Serdica, che allontana i niceni occidentali dallo stesso Atanasio, soprattutto a riguardo dell'unicità dell'ipostasi. A questo proposito, nell'affermare che l'ipostasi divina è una sola, non si finiva per delegittimare proprio Atanasio, che sosteneva invece la sussistenza di tre ipostasi ed una osia, per paradosso una posizione che sembrava condivisa, almeno in parte, dai suoi oppositori antiocheni? Vedete come l'ascoltatore coglie che le questioni non sono tutte quante ridotte a nicenismo o antinicenismo, ad arianesimo o antiarianesimo. Talvolta i contrasti erano di natura politica, erano di natura ideologica, e a noi non sempre riesce agevole distinguere i piani. Continua l'ascoltatore: la tesi sull'unica ipostasi non rischiava di far scivolare verso il modalismo o comunque verso una confusione tra le persone divine, come pare emergere nel momento in cui si dice che è lo spirito, non il figlio, ad aver patito nella natura umana? Vi ricordate questo passaggio importante della confessione degli occidentali, laddove si dice che non era stato lo spirito a patire? E voi dite: certo che non è stato lo spirito, è stato il verbo a incarnarsi e quindi a patire, come la communicatio idiomatum chiede. E poi capite che loro non stavano pensando né al verbo né tantomeno alla communicatio idiomatum, parlavano di spirito non come di persona trinitaria, come dal contesto ci si sarebbe immaginato e atteso, bensì dal punto di vista ontologico, quindi non la parte naturale ma quella soprannaturale, non la parte materiale ma quella spirituale di Cristo. Non patirono, mentre patì l'altra parte, come è ovvio che sia, perché i chiodi non si possono infilare nello spirito, si possono infilare nei polsi, e del resto Dio non può morire mentre può morire un uomo, e l'uomo, Cristo Gesù, muore, e la persona del Verbo che ha assunto quell'uomo partecipa in un modo ineffabile e misterioso di quella morte, rendendola così redentrice per noi, però non muore ipso facto Dio in quanto tale, questo è impossibile. Però tutto questo è per noi un'assunzione posteriore. Noi diciamo queste cose alla luce di Calcedonia e del neocalcedonismo, che si sarebbe sviluppato nel VI secolo, nel VII secolo. Così non era affatto nel IV secolo, se eccettuiamo gli spiriti magni di quell'epoca e delle epoche precedenti, i soliti Origene in Oriente e Tertulliano in Occidente. Quindi abbiamo invece a metà del IV secolo questi occidentali che vanno a Serdica appunto per cercare se volete anche di dare una lezione agli orientali, ma se vuoi dare una lezione ti devi preparare bene, devi essere inappuntabile. Quando Leone scrive il Thomas ad Flavianum fa una cosa inattaccabile, va a propugnare in Oriente un difficismo che in quel contesto non avrà spiragli, però lo farà con un testo così splendido che all'epoca l'assemblea piena di monofisiti, se volete, o di gente simpatizzante col monofisismo, resta sconvolta dalla bellezza del testo di Leone, preparato bene, 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 e dice: Pietro ha parlato per bocca di Leone. Quindi, per dire, quando vai in casa altrui a dare una lezione, devi prepararti eccezionalmente bene, non bene. E questo non è successo a Serdica, come avete potuto sentire la volta scorsa. Se qualcuno non c'era, adesso non possiamo ripetere tutto, può andare sull'archivio di Radio Maria e scaricare la puntata e riascoltarla. Però vedete, quella cosa sorprendente che ha colpito molto anche l'ascoltatore, indica un regresso così forte, un regresso teologico così forte dell'Occidente e degli occidentali tutti, quasi senza eccezione, poi leggeremo Ilario nelle prossime puntate, così forte che neanche si rendono conto di quanto sono inopportuni. Questi sono come dei paesani che si presentano a un gran galà e neanche hanno idea di quante regole di etichetta stanno infrangendo con il solo muoversi in un certo modo. Ora non parliamo di etichette e di sciocchezze mondane, ma di questioni teologiche serie su cui erano state condotte delle riflessioni approfondite e pluridecennali, per non dire plurisecolari. Questi vescovi occidentali che avevano perso il contatto con quelle raffinatezze che andavano sviluppandosi soprattutto nella Pars Orientis dell'ecumene cristiana, erano completamente impreparati ad affrontarle. E quindi vi potete immaginare la constatazione, che poi è la domanda con cui ci siamo lasciati la volta scorsa: se questa è la condizione, come è possibile un colloquio? Come è possibile un'intesa? Ecco, questo è anche utile per ridimensionare, quando si parla poi di ecumenismo, la portata di certe cesure manualistiche come quella della scomunica del 1054. Le difficoltà di comunicazione tra Oriente ed Occidente A. non sono cominciate nell'undicesimo secolo, B. non sono affatto legate ai contrasti amministrativi per le pretese della sede apostolica romana. Sono invece questioni che sono molto, molto, molto a monte e che hanno a che fare proprio con l'intelligenza della fede. È per questo che l'ecumenismo non può avere alcun tipo di fretta, deve disporsi sempre con estrema calma a studiare anzitutto le evoluzioni del dogma e della spiritualità e a ricostruire ciò che nel tempo è andato in frammenti o è andato addirittura perduto. E diceva poi l'ascoltatore, chiudendo: mi ha anche stupito che fosse la formula di Serdica e non quella degli ex filoariani di Antiochia ad essere in una certa misura subordinazionista, definendo la superiorità del padre rispetto al figlio, sia pure riguardo al nome. In definitiva, mi sembra che in materia di chiarezza dell'elaborazione teologica fosse stato compiuto un passo indietro rispetto a Nicea. Ed è vero se non altro perché noi siamo abituati a leggere Nicea con le categorie posteriori, quindi quando leggiamo Homoousios abbiamo ben chiaro che stiamo parlando dell'usia in un certo senso e non in un altro. Qui invece buona parte della disputa si deve al fatto che la concezione di usia non era affatto condivisa, non si parlava affatto una coine teologica su questo come su altri versanti, e che quindi ogni espressione era virtualmente non solo capace di esasperare gli animi. Ora, dopo la dichiarazione di Antiochia e quella degli occidentali asserdica. Avevamo detto che abbiamo letto solo quella degli occidentali perché quella degli orientali asserdica era praticamente una ripetizione di quella antiochena precedente, di poco precedente. Adesso leggiamo invece due testi composti a distanza di una dozzina d'anni e che dicono come nell'immediato si cercò una ricucitura asserdica. Finì malissimo, finì con una incomprensione totale e con una mutua scomunica. Gli orientali scomunicarono gli occidentali e viceversa. Fu un concilio naufragato, quello di Serdica, e però non ci si diede per vinti. La Chiesa è una, è santa, è cattolica, è apostolica, ma la prima nota è l'unità. Non si può pensare che esistano due chiese, non esistono due chiese. Esistono due chiese locali, ma la chiesa con la C maiuscola è sempre soltanto una, due più chiese locali esistono, ma la chiesa è sempre una e una soltanto. E quindi che succede? Succede che gli orientali tendono la mano agli occidentali, stavolta sono loro che cercano di riallacciare i rapporti, e adesso leggiamo un testo del 345, noto come la lunga esposizione, Socrate scolastico che ci parla della ectesis macrosticos, noi non sappiamo esattamente cosa voglia dire questo macrosticos, che vuol dire dalle righe lunghe, lunghe in che senso? Che erano scritte su un foglio molto largo, oppure che erano tante e quindi era lunga l'esposizione in sé, non sappiamo. Comunque il senso verosimilmente è che questo testo era più lungo degli altri simboli e l'impressione è confortata dall'analisi del testo che effettivamente è un po' più lungo di quello delle altre dichiarazioni che si sono lette nelle scorse puntate, esattamente perché non pretende tanto di definire quanto di spiegare, e in questo si vede anche la natura diplomatica e l'intento di apertura e di distensione degli estensori di questo testo, che cercano di andare incontro agli occidentali laddove hanno visto che era stato un dialogo tra sordi, quindi provano a fare un passo avanti. E dunque fu presentato questo testo nel 345, come dicevo, a Milano, per questo il titolo della puntata è Da Milano a Sirmio, il testo seguente invece sarà un testo presentato a Sirmio, dopo diremo dove sta Sirmio per chi eventualmente non lo sapesse. Comunque qui abbiamo un testo presentato alla sede imperiale di Costante e quindi c'è una mediazione ai livelli massimi, Costante che ha una posizione filonicena, è quindi l'interlocutore autorevole in Occidente per la pars non solo dell'Italia meridionale, per cui sarebbero andati più volentieri dal Papa di Roma, ma anche per la parte germanica alta. Ecco, nel tentativo di riprendere il colloquio interrotto a Serdica, si cerca di proporre a Costante questa lunga esposizione. Il testo presenta in apertura la formula di fede del 342, corredata da degli anatematismi, però a questi testi segue una ampia spiegazione che è articolata in sette punti. E questi sette punti intendono precisare la posizione degli orientali, spiegando quanto essa sia lontana sia dall'arianesimo radicale sia dal monarchianismo. Attenzione, arianesimo radicale significa per gli occidentali tutto l'Oriente. In generale gli occidentali immaginavano che l'Oriente fosse pieno di ariani. E poi il monarchianismo. Il monarchianismo è il peccato d'origine degli occidentali, dicono questi estensori. Dice, guardate, noi non siamo come voi pensate che siamo tutti gli orientali, ma non siamo neanche come a noi sembra che tutti voi siate. Abbiamo una posizione più complessa e vorremmo spiegarvela perché secondo noi è la vera fede, dovreste riuscire a ritrovarvici anche voi. E quindi ci si allontana sia dalla dottrina di Sabellio, di Paolo di Samosata, di Marcello e di Fotino. Marcello l'abbiamo già evocato più volte, Fotino invece no, Fotino invece è un eretico che, benché di aria pannonica, appunto di Sirmio, ebbe in Occidente un grandissimo influsso, un influsso tale che ancora Dante lo cita. Dante cita cita Fotino come uno che ha sedotto con le sue sirene anche i papi, perfino i papi ha ammaliato. La dottrina di Fotino adesso è un po' complicata, diremo qualcosa tra breve leggendo il testo, però diciamo che ridotta in estrema sintesi può essere raccolta come l'idea che Cristo sia stato creato come un semplice uomo e poi assunto a una dignità divina da un'espansione divina che viene detta Logos in un certo senso improprio, ma che è destinata, come sappiamo dalla dottrina di Marcello, a rientrare, a essere riassorbita nell'unica divinità. Quindi è un monarchianesimo che cerca di salvare l'economia con le scansioni che conosciamo, cioè il Padre, c'è il Figlio, c'è lo Spirito Santo, ma limitandole soltanto all'ambito storico, cioè economico appunto, ed escludendole dalla immanenza divina, che invece viene predicata come assolutamente monarchiana, monarchiana in principio e monarchiana in fine. Questa veramente è detta con l'accetta. Comunque, se uno vi chiedesse per strada domani, come diceva il mio professore di storia ecclesiastica, che cos'è la dottrina di Fotino, potete dire che generalmente con il fotinismo si intendeva la tendenza a considerare Cristo un semplice uomo che poi per i suoi meriti viene assunto a dignità divina. E dunque, nel rapporto padre-figlio invece, per la lunga esposizione, c'è una generazione reale: il figlio da una parte è subordinato al padre, ma dall'altra è definito figlio per natura, in tutto simile al padre e a lui unito. Poi c'è la grande novità, quella che ci fa ben sperare nel buon esito di questa mediazione, perché la distinzione delle persone è ben rilevata e si usa prosopon, non si usa ipostasi, termini che aveva dato adito a dissapori. Ma ipostasi cosa si intende? Si intende substanzia. Voi sapete che ipostasi si traduce in latino letteralmente, etimologicamente, substanzia. Quindi il latino che parlottava greco e sentiva ipostasis pensava alla substanzia. Dite voi, ci sono tre sostanze in Dio, ma che vuol dire? Perché semanticamente sostanza è sinonimo di essenza, mentre etimologicamente in greco ipostasis e usia non sono affatto sinonimi. Questo aveva permesso a Origene di sviluppare la sua dottrina e anche a quel meraviglioso bilingue che era stato Tertulliano di cogliere la distinzione, di parlare anche egli di tre persone e una essenza, un'essenzia in latino. E qui invece nel 345 abbiamo la ripresa del concetto di prosopon per parlare dell'individualità delle tre persone all'interno della Trinità, e poi, come già era successo ad Antiochia, l'unità è professata sulla base dell'accordo di volontà e dell'operazione, vi ricordate l'armonia dell'azione divina, mentre l'unicità di Dio viene assommata nel solo Padre, il solo senza principio e principio di tutto, anche del Figlio e dello Spirito Santo. Si parla ben poco, ma questa non è una novità e non è un'eccezione di questo testo, come abbiamo mille volte ormai riscontrato. Insomma, questo è un testo che mantiene salda la concezione orientale della Trinità, dove si parla di tre unità sussistenti, ma cerca di non calcare la mano sulle differenze tra questa dottrina e il monarchianismo degli occidentali, proprio perché cerca invece di armonizzare il salvabile del monachianismo occidentale, l'unità di Dio, e quindi rafforzando l'unità di Dio anche nella concezione orientale, è invece il proprium, la peculiarità della trinitaria orientale. Dunque, saltiamo il testo del simbolo che riprende la professione antiochena del 341 e andiamo invece alla spiegazione, che è molto molto interessante, ci sono tante cose da dire, vediamo quante riusciamo a dirne. Dunque, noi crediamo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore e artefice di tutte le cose, da cui trae nome ogni paternità, in cielo e in terra, e nel suo Figlio unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo, generato dal Padre prima di tutti i tempi. Notate, viene detto che Cristo viene generato prima di tutti i tempi. La formula è nicena. Come abbiamo visto, ciò non significa che sia inaccettabile per un ariano. Si può leggere anche questa formula in un senso accettabile per gli ariani, laddove si distingue tra i tempi secolari e i tempi prima dei secoli. Cristo viene generato prima di tutti i secoli o dei secoli della creazione. Cioè, Cristo può essere detto il primo della creazione anche in quanto verbo e non solo in quanto Cristo, oppure no? E su questa domanda gli ariani e gli anti-ariani potevano ugualmente accogliere questa formula nicena, come abbiamo detto. Dio da Dio, luce da luce, per mezzo del quale sono state create tutte le cose in cielo e in terra, visibili e invisibili. Queste sono tutte cose che troviamo anche a Nicea e che erano state prese già dalla professione degli antiochieni di 4 anni prima, nel 41, che è Logos, sapienza, potenza, vita, luce vera. Che cosa sono queste? Sono tutti titoli biblici del Figlio di Dio, quindi si cerca di testare un terreno solido su cui porre le basi, andando alla ricerca di informazioni tratte dai testi scritturistici. Che negli ultimi giorni si è fatto uomo per noi ed è stato generato dalla Santa Vergine. Bella questa consapevolezza che i giorni dell'economia non sono tanto tempo fa, come sembra a noi moderni, sono 2000 anni, per loro invece erano gli ultimi giorni. Sia in senso escatologico, perché già si compie l'escaton, questo lo diciamo anche noi nella nostra teologia contemporanea, sia perché effettivamente erano passati neanche 4 secoli dagli eventi che assommavano tutta la storia della salvezza, e questo lo vediamo anche in questi due testi ben discusso. Che è stato crocifisso, è morto, è stato sepolto ed è risorto dai morti il terzo giorno, che è stato assunto in cielo, siede alla destra del Padre e verrà alla fine dei tempi a giudicare i vivi e i morti e a retribuire ciascuno secondo le proprie opere, il cui regno rimarrà senza fine nei tempi infiniti. I tempi infiniti che cosa sono? Sono esattamente i secoli che non hanno fine con la fine del mondo. Non parliamo degli aiona semplici, che sono i secoli. Uno, ci poteva stare anche Marcello d'Ancira, che il suo regno durerà per tutti i secoli. No, non per tutti i secoli, i nostri secoli, per i tempi infiniti, anche per i secoli che vengono dopo la fine del mondo. Anche lì durerà il regno di Cristo. E voi capite che questa formulazione così specifica è fatta dagli orientali, portata in casa agli occidentali, precisamente per indicare la richiesta che Marcello e la sua dottrina vengano messi all'angolo dagli occidentali, che invece, come sappiamo, avevano preso in qualche modo le difese, visto che si erano fatti raccontare la storia da Atanasio e da Marcello, i quali, ecco, avevano fatto suonare la loro campana alle orecchie degli occidentali. Questa cosa agli antiocheni non era mai andata completamente giù, e difatti quello che chiedono è, non dico la testa di Marcello, ma che la dottrina di Marcello non sia accettata, non sia difesa e anzi che sia proscritta. Siede infatti alla destra del Padre non solo in questo tempo, cioè nei secoli da qui alla fine del mondo, ma anche nel futuro, cioè nel cosiddetto tempo che non conosciamo e che ci sarà dopo. Crediamo anche nello Spirito Santo, cioè nel Paraclito che il Figlio, dopo averlo annunciato agli Apostoli, una volta tornato in cielo, ha inviato per istruirli e rammentar loro ogni cosa, per mezzo del quale sarebbero state santificate le anime di quelli che avrebbero creduto in lui con purezza. Ma insomma, non è poco. D'accordo, si parla moltissimo del Padre e del Figlio e pochissimo dello Spirito Santo, ma queste 5-6 righe sono comunque più di ciò che troviamo in altri testi, e c'è molto di ciò che ancora oggi noi abbiamo nel simbolo niceno-costantinopolitano. Certo, manca l'ispirazione dei profeti e delle scritture, però che sia il Consolatore, che sia dato in quel momento dell'economia tramite il Figlio e che serva alla santificazione dei credenti, sono importanti dettagli che lasciano intendere come anche dello Spirito Santo si debba intendere la divinità. Poi si torna a parlare del solo rapporto diadico tra Padre e Figlio, come abbiamo visto nella stragrande maggioranza di tutti i testi, affrontati finora. Quelli che affermano che il Figlio è derivato dal nulla o da altra ipostasi e non da Dio, ricordatevi cosa significa ipostasi, che vuol dire da altra ipostasi? Qual è un'altra ipostasi? Vuol dire che l'ha fatta un altro Dio? No, magari qualcuno dice Dio ha fatto il Figlio ma l'ha preso da un sostrato, il sostrato è l'ipostasi, sostrato si dice proprio ipostasi in greco, quindi come il demiurgo platonico fa le idee a partire da quello che c'era, come diceva Guccini, e così alcuni pretendevano che il Verbo fosse sì stato fatto da Dio, ma a partire da un sostrato che ne rendeva necessariamente decadente la entità. E invece i padri qui affermano, quelli che affermano che il Figlio è derivato dal nulla o da altra ipostasi e non da Dio, e che c'è stato un tempo in cui egli non esisteva, l'affermazione ariana radicale, loro la mettono fuori, mostrano anche una buona volontà. Noi non siamo ariani radicali, questa cosa noi non la crediamo. Costoro la Chiesa Santa e Cattolica riconosce estranei a sé. Similmente anche quelli che affermano che ci sono tre dei, o che Cristo non è Dio, o che prima del tempo egli non è né Cristo né Figlio di Dio, o che lo stesso è Padre, Figlio e Spirito Santo, o che il Figlio è ingenerato, o che il Padre ha generato il Figlio non per proprio volere e decisione, tutti costoro la Chiesa Santa e Cattolica li condanna. Qui c'è una rapidissima sintesi, fatta solo per accenni, delle principali eresie che infestavano l'ecumene da Oriente a Occidente. Abbiamo il sabellianesimo, il monarchianismo, abbiamo il patripassianesimo, e questo lo si dice anche con un certo dettaglio, laddove ecco, si parla del fatto che egli non è né Cristo né Figlio di Dio prima del tempo, perché vi ricordate la questione del logos in diatetos o del logos proforicos, del logos immanente in Dio e del logos espresso da Dio? Quindi i monarchiani cercavano di sopperire, di sostenere la dottrina di Marcello d'Ancira con questo riferimento a una dottrina tutto sommato antica che aveva già un paio di secoli di rodaggio avviato. Diceva sì, Marcello d'Ancira dice una cosa sostenibile perché effettivamente il Logos è prima immanente in Dio, poi diventa espresso e a quel punto vuol dire che può essere riavvolto in Dio una seconda volta alla fine dei tempi. Questa è una lettura però nuova della dottrina del Logos en Diatetos et Proforikos dei padri apologisti, che non è presente in loro, è fatta come giustificativo per la dottrina di Marcello d'Ancira, la quale a sua volta serve per tutelare la monarchia divina, ma sono questioni del IV secolo, non del III o del II. E poi notate che bella questa, questa precisazione, o che il padre ha generato il figlio non per proprio volere e decisione. Che vuol dire? Vuol dire che per tutelare la divinità di Dio, di tutta la deità, in particolare del padre, a questi antiocheni è sembrato essenziale che si precisasse che la promanazione, la generazione meglio, del verbo non è una aporia che succede naturalmente a Dio, non è che Dio si perde, il padre si perde il figlio per strada, il padre suda continuamente il figlio ma non vorrebbe, però non può farne a meno. C'è sì una necessità connaturale nella generazione del verbo, ma questi antiocheni tendono a precisare che la generazione del verbo è un atto che Dio vuole, è un atto scente di Dio, e non sbagliano in questo. Chiaramente poi si perderebbe il dettaglio, il versante della naturalità di quest'atto e della coessenzialità, ma adesso non possiamo chiedere troppo a questi antiocheni nel 345. È bello invece che sottolineino che non si deve immaginare una generazione come qualcosa che avviene a prescindere dalla volontà di Dio. Infatti noi dichiariamo che non è senza pericolo affermare che il figlio è derivato dal nulla, adesso si spiegano le condanne dette nel secondo punto, perché ciò non è tramandato da lui in nessun punto delle scritture da Dio, non è tramandato di lui in nessun punto delle scritture ispirate da Dio, notate la metodologia, non è biblico. O da altra ipostasi preesistente oltre il padre, ma egli è stato realmente generato dal solo Dio, gnosios, veramente è stato generato dal solo Dio. Infatti la parola divina, sempre il principio, vediamo cosa dice la rivelazione, insegna che l'unico ingenerato e senza principio, bellissimo, agenetos kai anarchos, questo è Dio, ingenerato e senza principio, questo è Dio Padre, è il Padre di Cristo, e neppure affermando con proprio rischio sulla base di ciò che non è scritto che c'è stato un tempo in cui il figlio non esisteva, notate cosa dicono questi antiocheni, alla faccia degli orientali tutti ariani, questi dicono che non sta scritto da nessuna parte che c'è stato un tempo in cui il figlio non esisteva, e che chi afferma questo lo fa a proprio rischio e pericolo. Ci deve pensare un intervallo di tempo anteriore a lui, quindi non è che c'è stato un tempo in cui Dio era da solo, Dio Padre era da solo, e poi c'è la creazione, no, ma soltanto che Dio lo ha generato fuori dal tempo, infatti tempi e secoli sono stati creati per mezzo di lui, quindi non vi immaginate altro tempo prima del tempo, questa è una rozzezza dal punto di vista metafisico, non ci dovete cascare. Interessante, perché questo in fondo è un'autocritica dell'arianesimo che si lima da solo anche in casa orientale. Né si deve credere che il figlio sia senza principio e ingenerato insieme col padre. Attenzione, qui però dovete stare a sentire voi occidentali, non è che il padre e il figlio sono la stessa cosa, il padre e il figlio restano distinti. Il padre è ingenerato e senza principio, agenetos kai anarchos. Il figlio non è queste due cose, è Dio anche il figlio, ma non è ingenerato e senza principio. Infatti, nessuno può essere propriamente definito figlio o padre di uno che come lui è ingenerato e senza principio, che tra padre e figlio uno è generante e uno è generato, è evidente che la cosa non può stare che così, sia nella analogia sia fuori di analogia, ma sappiamo che il padre, il solo che sia senza principio e ingenerato, ha generato in modo a tutti incomprensibile e inaccessibile. Bellissimo questo richiamo all'ineffabilità della generazione. Va bene, noi dobbiamo definire la generazione per capirci e per arrivare a mettere dei paletti in cui riconoscere la fede, dicono i padri, ma ricordiamoci che è un mistero grande la generazione del verbo. E che il figlio è stato generato prima dei tempi e non è ingenerato anche lui come il padre, ma come principio il padre che lo ha generato, e infatti sta scritto Dio è il capo di Cristo, Prima ai Corinzi 11:3. Chiaramente San Paolo non stava minimamente pensando a queste dispute del IV secolo, ma il suo versetto torna perfetto per sostenere la posizione degli estensori della Ectesis Macrosticos. Né affermando, secondo le scritture, tre entità e tre persone, tre entità, qui la traduzione proposta da Simonetti dice entità, il testo greco dice pragmata, non voi vi sareste immaginati magari un triaonta in greco, e invece abbiamo un triapragmata, che è una cosa bellissima. I pragmata sono le cose, ma più che le cose, è ancora molto metafisico, i pragmata sono i fatti che succedono, i fatti fatti a mano, i fatti della vita comune, e c'è un richiamo molto bello quindi alla sfera dell'immanenza economica, scusate, dell'economia della salvezza, le cose che sono successe nella storia della salvezza, e queste cose che sono accadute e che si sono rivelate sono il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo, sono triapragmata in un certo senso, triapragmata e triaprosopa, tre persone del Padre, Figlio e Spirito Santo, ma non con questo ne facciamo tre dei, perché sappiamo che uno solo è il Dio perfetto e ingenerato, invisibile e senza principio, il Dio e Padre dell'unigenito, il solo che abbia l'essere da sé, il solo che lo elargisca a tutti gli altri in abbondanza. Ma quando affermiamo che il solo Dio è il Padre del Signore nostro Gesù Cristo e che Egli solo è ingenerato, non neghiamo con questo che anche Cristo sia Dio, prima dei tempi, Dio da Dio, luce da luce, secondo il dettato niceno, spiegato al meglio di come possiamo spiegarlo nel 345 con i mezzi intellettuali che abbiamo. Di tal fatta invece sono i discepoli di Paolo e di Samosata, i quali affermano che solo in un secondo momento, dopo essersi fatto uomo, egli è stato divinizzato in forza del suo progresso morale, la procopè. Quest'uomo era meravigliosamente malleabile alla grazia, è figlio di Maria, magari anche nato miracolosamente, ma nato uomo miracolosamente, è stato meravigliosamente malleabile da parte della grazia, e a un certo punto arriva l'investitura divina, e chiaramente i padri che estendono l'ectesis si dissociano da questa prospettiva, perché per natura egli è stato semplice uomo, non sia mai. Sappiamo infatti che anche egli, pur se è sottoposto a Dio Padre, sottoposto a Dio Padre lo si trova in San Paolo, è sottomesso al Padre, egli sarà sottomesso al Padre perché Dio sia tutto in tutto, si trova in Paolo, c'è poco da girarci intorno, è un punto quindi che va affrontato, perché non si ritaglia la scrittura se ci troviamo cose scomode, bisogna integrare le cose scomode, perché guarda caso sono i contrappesi della teologia, i versetti scomodi. È per natura Dio vero e perfetto, pur se sottoposto a Dio Padre, tuttavia, in quanto generato da Dio prima dei tempi, è per natura Dio vero e perfetto, e non da uomo che era successivamente diventato Dio, ma da Dio si è fatto uomo per noi, senza però mai perdere il suo essere Dio, senza perdere il suo mai essere Dio, è un basso albertino, se volete, del Thomas ad Flavianum a cui alludevo prima, dove per inculcare in quegli orientali tendenzialmente monofisiti o simpatizzanti per il monofisismo la dottrina di Fisita, che poi è diventata dottrina comune o quasi, Leone insiste sul fatto che Cristo ha assunto tutta l'umanità ma non ha mai perso la divinità, e qui la troviamo nel 345 che gli antiocheni, di fatto gli orientali, la propongono a Milano come formula di compromesso, come formula di unione, come spiegazione accettabile per tutti. Oltre a questi abbiamo in orrore e condanniamo quelli che falsamente lo definiscono soltanto come parola di Dio nuda e insussistente, che ha l'essere in un altro, cioè quelli che facevano una logos teologia povera, diremmo noi moderni. Cioè, Cristo è sì parola di Dio, ma parola vuol dire quello che è una nostra parola, la mia parola vive finché vivo io, la mia parola non è me, e non è una persona la mia parola, è una cosa la mia parola. E qui appunto si dice psilos logos, una nuda parola. Ci sono eretici che dicono sì, vabbè, Cristo è parola di Dio, ma parola di Dio vuol dire che Dio l'ha detta, non che è uguale a Dio, non che merita onori divini in senso proprio stretto. Alcuni dicono ora è parola proferita, ora parola immanente, cose che abbiamo richiamato anche prima. Essi sostengono che Cristo non è figlio di Dio e mediatore e immagine di Dio, notate, figlio di Dio, mediatore e immagine sono tutti titoli biblici riferiti a Cristo, da prima dei tempi, ma è diventato Cristo e figlio di Dio dal momento in cui ha assunto la nostra carne, qui si parla di un'assunzione della carne, non sempre così, dalla Vergine, neppure 400 anni or sono, vedete quello che vi dicevo, questo è il grande cardine della storia e guarda caso è accaduto proprio l'altro ieri, 400 neanche anni fa. Notate, questa è una curiosa differenza, una vera differenza tra la filosofia della storia degli antichi e quella dei moderni. Scriveva Karl Löwitt, che, ricordando Hegel, che fino a quando gli uomini avranno soltanto una vita, tutte le generazioni vorranno vedere nel loro breve lasso di tempo lo spirito della storia, per dirle hegelianamente. Così Hegel guarda innamorato Napoleone, pensa che sia arrivato lì il cardine della storia, la stessa cosa fanno del resto anche Manzoni e altri intellettuali all'epoca, e invece gli antichi tendenzialmente sospettavano delle novità della loro generazione e gli apologeti cristiani dovevano difendersi, gli apologisti ancora prima degli apologeti, dovevano difendersi dalla domanda pungente: com'è possibile che questa che voi dite sia la verità se è avvenuta adesso? La verità è la verità, c'è da sempre, lo dite anche voi che parlate di una cosa secolare, peccato che tutta questa storia sia accaduta l'altro ieri, quindi vi state inventando una storia che non è quella vera. E infatti anche nel 445 questi orientali ci tengono a sottolineare che non può fondarsi tutta quanta la dignità di Cristo, non può essere iniziato il regno di Cristo neanche 4 secoli fa. Ecco, infatti dice: sostengono infatti che Cristo ha cominciato a regnare soltanto da quel momento e che il suo regno avrà termine dopo la fine del mondo e il giudizio. Sono costoro i discepoli di Marcello e di Fotino, i Galati, che alla pari dei giudei negano l'esistenza pretemporale di Cristo, la sua divinità e il suo regno senza fine, col pretesto di affermare la monarchia divina. Chiaramente qui c'è un intento denigratorio che sbozza in peggio la dottrina. Se voi andate a vedere Marcello e Fotino non dicono esattamente questo, più o meno sì, dicono questo, è accettabile che i loro antagonisti carichino così le loro posizioni, perché ciò è funzionale alle dialettiche politico-ecclesiastiche. Sappiamo infatti, continuano, che egli non è soltanto parola proferita o immanente di Dio, bensì Dio vivente, logos sussistente di per sé, figlio di Dio e Cristo, che non coesiste prima dei tempi con suo padre soltanto in prescenza. Non è che Dio padre era incinto del figlio, ce l'aveva dentro, ma neanche stava fuori, neanche parlavano i due. No, sono in relazione piena e matura dall'eternità. Dice, gli è stato ministro in tutta la creazione degli esseri visibili e invisibili, e a lui che si è rivolto il Padre dicendo: facciamo l'uomo a nostra immagine e somiglianza, Genesi 1,26, questa è un'esegesi che diventerà classica nella patristica, perché parla al plurale Dio qui? Perché è la Trinità, prima o poi, dopo la crisi ariana, soprattutto superando la crisi ariana, in tutta l'ecumene occidentale e orientale, facciamo l'uomo, sono il Padre e il Figlio che parlano e qualche volta anche lo Spirito Santo, che è apparso in persona ai patriarchi, ha dato la legge. Chi è che si è rivolto in persona ai patriarchi? Il Padre? No, Signore, il Padre è ineffabile, invisibile, è il Figlio che si fa vedere. È lui che è apparso in propria persona ai patriarchi, ha dato la legge, è apparso a Mosè, ha parlato per mezzo dei profeti e che da ultimo si è fatto uomo, quindi non sono 400 anni che Cristo regna, è un pezzo che Cristo opera nella storia, dicono questi orientali. Ha rivelato suo Padre a tutti gli uomini e regna per i tempi infiniti. Notate, la formula non è indefinita, imprecisa. I tempi infiniti, non per tempi infiniti, tanto tanto tempo. No, no, non avrà mai fine questo regno. Infatti, continuano a battere sul punto, Cristo non ha ricevuto alcuna dignità recente, ma noi crediamo che dall'inizio egli è perfetto e simile in tutto al Padre. Quelli poi che affermano che il medesimo è Padre, Figlio e Spirito Santo, in quanto intendono empiamente i tre nomi in riferimento a una sola e medesima entità e persona, e tornano qui pragma e prosopon, quindi non le avevano buttate a caso prima. Quando vai in casa altrui a spiegare, ti prepari bene. E questi avevano scelto proprio pragma, questa strana parola, e prosopon, forse perché sapevano che in Occidente Tertulliano l'aveva usata, sembravano dire, dai che ce l'avete anche voi, uno che l'ha scritta anche in latino, questa cosa, non è un'invenzione nostra, è dottrina comune. Giustamente li scomunichiamo dalla Chiesa perché suppongono che il Padre, illimitato e impassibile, si sia delimitato e abbia patito a causa dell'incarnazione. È chiaro che se Dio è uno solo che assume le tre declinazioni, le tre scansioni economiche, sulla croce c'è finito il Padre. Sono costosi i padri passiani presso i latini e i cosiddetti sabelliani presso di noi. È molto interessante letterariamente e storicamente questo rigo, perché si mostra che questi orientali avevano fatto veramente lo sforzo che gli occidentali non avevano fatto o non erano neanche stati capaci di immaginare, cioè andare a fare una vera mediazione culturale e capire come si è sviluppata una eresia analoga in Occidente e in Oriente, con quali accenti peculiari è stata recepita in Occidente e in Oriente e spiegarne la comunicazione agli altri, una vera traduzione. Questa è un'opera ammirabile. Presso i latini si chiamano patripassiani, cioè sono quelli che dicono che il Padre ha patito, perché i latini erano rimasti colpiti da questa cosa, e i cosiddetti sabelliani, da Sabellio, genealogia più facile, dal patronimico dell'eresiarca, presso di noi. Noi infatti sappiamo che il Padre che ha inviato è rimasto nella propria condizione di divinità inalterabile e che Cristo che è stato inviato ha realizzato l'economia dell'incarnazione. L'abbiamo già visto poi in Noeto, economia e incarnazione, spesso poi nella storia specialmente orientale e ancora oggi sono quasi sinonime. Buona economia si dice anche a Natale in certi contesti ortodossi di lingua greca, quindi non si intende raccogliete tanti soldi con le offerte, con quel buona economia evidentemente. Del pari, quelli che affermano irriverentemente che il Figlio è stato generato non per volere e decisione del Padre e che perciò addossano a Dio una necessità che esclude la capacità di volere e scegliere, quasi che avesse generato il Figlio contro il suo volere, costoro li riconosciamo empi in massimo grado ed estranei alla Chiesa. Bella questa cosa. La generazione sì, include una questione naturale perché avviene prima del tempo, ma Dio è padrone di questo atto a seco essenziale. Dio vuole la generazione, Dio vuole essere così com'è, non lo fa senza ragione, non lo fa senza volontà, cioè generare il Figlio. in quanto contro la comune nozione che si ha di Dio e l'intenzione della Sacra Scrittura hanno osato fare tale affermazione su di lui. Sapendo infatti che Dio è padrone assoluto e signore di se stesso, religiosamente supponiamo che egli abbia generato il figlio per propria volontà ed elezione. Credendo poi con reverenza al figlio che dice di se stesso «Il Signore mi ha creato principio delle sue vie per le sue opere», non pensiamo che egli sia stato generato in modo simile alle creature che sono state fatte per mezzo di lui. È infatti empio ed estraneo alla fede della Chiesa mettere il creatore alla pari degli esseri che sono stati creati per mezzo di lui e ritenere che il suo modo di nascere sia stato lo stesso degli altri esseri. Infatti, le scritture divine ci insegnano che soltanto e in modo unico il figlio unigenito è stato generato autenticamente e realmente. Qui nella traduzione purtroppo si perde il bel polittoto greco che abbiamo, monon garcha, monos kaimono genen, ton uion gegenestai gnosios tekai aletos, quel monon, monos, monogene, quel solo, solo, unico, a indicare in modo enfatico e fin dal piano retorico l'eccezionalità della condizione del figlio. Proseguono, siamo all'ultimo paragrafo. Se d'altra parte affermiamo che neppure il figlio sussiste, vive ed ha l'essere di per sé alla pari del padre, questo lo dicono loro, non per questo lo dividiamo dal padre. Ecco qui un'altra raffinatezza metafisica, non lo dividiamo dal padre, anche se riconosciamo che il principio del figlio è il padre, immaginando in modo corporeo un luogo o un intervallo che si frapponga nella loro congiunzione. Crediamo infatti che essi sono uniti fra loro senza intervallo o alcunché di intermedio, e non possono essere separati l'uno dall'altro, perché il padre abbraccia tutto il figlio, e tutto il figlio è connesso e unito col padre, ed egli solo riposa ininterrottamente nel seno paterno. Credendo dunque nella Trinità perfettissima e santissima, cioè nel Padre, Figlio e Spirito Santo, e dicendo Dio il Padre e Dio il Figlio, non professiamo due dei, vedete, la professione è sempre su base eucologica, trinitaria, Padre, Figlio e Spirito Santo, poi quando arrivano sulla teologia lo Spirito lo lasciano sempre da parte, è già difficile spiegare il Padre e il Figlio, lo Spirito Santo ne parliamo un'altra volta, sembrano dire tra le righe, ma una sola dignità della divinità e una sola perfetta armonia del regno. Infatti soltanto il Padre comanda in modo completo su tutti e sullo stesso Figlio, mentre il Figlio, sottomesso al Padre, eccetto lui e dopo di lui, regna su tutti gli esseri creati per suo mezzo e per volere del Padre elargisce abbondantemente ai santi la grazia dello Spirito Santo. Ecco, torna lo Spirito Santo. Vedete che c'è la premura di fare qualcosa di questo Spirito Santo, ma ancora non si riesce bene a indirizzare dove deve andare questo Spirito Santo e come bisogna intendere la sua opera. Infatti le Sacre Scritture ci hanno tramandato che così si presenta la dottrina della monarchia in riferimento a Cristo. Notate quanto si accentua anche la sottomissione di Cristo e dello Spirito al Padre. È come se dicessero, voi dovete condannare Marcello di Ancira perché questa cosa del riassorbimento escatologico non si può sentire, e noi riconosciamo che sì, il figlio non è il padre, significa che il padre ha una preminenza monarchica, secondo le scritture così la possiamo dire. Finisce così la professione, la lunga esposizione, veramente lunga. Dopo l'iniziale e sintetica professione di fede siamo stati costretti a trattare questi argomenti in forma più ampia, non per vana ostentazione, ma per liberarci da ogni sospetto incompatibile col nostro pensiero che viene da parte di chi non conosce le cose nostre. Quindi c'è stato un fraintendimento, voi pensate che noi siamo tutti ariani, non siamo tutti ariani, questo è quello che noi pensiamo. E al fine che tutti gli occidentali possano venire a conoscenza sia delle spudorate accuse degli eretici, sia di ciò che pensano nel Signore gli orientali, in conformità con la vera Chiesa, confortati presso coloro che non si sono fatti sviare dalla testimonianza senza forzature delle scritture ispirate a Dio. Quindi preminenza delle scritture e disponibilità a parlare, a colloquiare. Voi dite benissimo, quindi c'è stata l'unione nel 345. No, non c'è stata la riconciliazione tra le partes, paradossalmente proprio perché pare, da quello che sappiamo, gli occidentali in questo frangente accettarono di confermare e sottoscrivere la condanna a Marcello Biancira, perché l'ectesis era stata convincente, ma gli orientali si rifiutarono di sottoscrivere la condanna ad Arrio. Paradossi, tanto a dire no, noi non siamo ariani, non siamo ariani, e poi viene fuori che però la condanna esplicita ad Arrio non la vogliamo sottoscrivere, probabilmente per ragioni politiche, per non indicarsi le frange che in Oriente invece erano più schiettamente ariane, frange che del resto non stavano soltanto in Oriente. Abbiamo finito la lunga esposizione e velocemente, perché purtroppo già si sta facendo tardi, dobbiamo leggere la formula di Sirmio. Voglio leggerle insieme, anche perché è molto corta la formula di Sirmio, perché mostra come se da una parte alcuni orientali cercavano di tendere la mano all'Occidente, anche se con qualche riserva, forse solo politica, d'altra parte c'erano degli occidentali o delle frange liminari nella Pannonia, quindi a metà geograficamente tra Oriente e Occidente, che cercavano di aprire a un testo che ufficialmente non facesse grandi concessioni all'Oriente ariano, a quello che si immaginava essere l'Oriente ariano, ma che di fatto permettesse grande libertà non solo agli ariani moderati, ma anche agli ariani radicali. Quindi Ursaccio e Valente erano gli esponenti del fronte eusebiano che erano più aperti alle tesi dell'arianesimo vero e proprio. Il fronte eusebiano era quello che invece stava ammorbidendo e smussando le punte dell'arianesimo dal concilio di Nicea in poi. E qui abbiamo questa professione di fede che Costanzo avrebbe cercato poi di imporre in tutto quanto l'Occidente. Non è ariana in senso stretto perché mancano le proposizioni radicali, però è di gran lunga tra le professioni di fede che abbiamo visto e che vedremo quella più aperta verso l'arianesimo, perché sottolinea l'unicità di Dio Padre, subordinando a lui il Figlio con più insistenza di quanto avvenisse nelle altre professioni, anche nella ectesis, dove pure avete visto che la subordinazione c'è, è seria, ma si proscrive ufficialmente l'homo usius niceno. Ecco, se nella ectesis macrosticos abbiamo l'introduzione di prosopon per dire l'ipostasi trinitaria, con la seconda formula di Sirmio del 357, 12 anni dopo, siamo a metà quindi della Pannonia, proprio nell'attuale Serbia, diciamo, si rigetta l'homo usius niceno perché è fonte di grande confusione, non proprio per ragioni strettamente dogmatiche in senso sistematico, più per ragioni metodologiche, adesso lo vediamo direttamente dalla formula. E quindi che succede? Simonetti ci ha fatto notare, questa formula poteva costituire un paravento per accettabile che copriva e avallava un arianesimo molto spinto. Allora, leggiamo rapidamente questa paginetta che è la seconda professione di Sirmio e vedete la differenza tra l'Occidente che tende fortemente la mano a Oriente. Poiché si pensava che ci fosse qualche discussione in materia di fede, a Sirmio sono stati trattati e discussi tutti gli argomenti presenti i nostri fratelli e colleghi di Episcopato Valente, Ursacio e Germinio. È chiaro che uno solo è Dio, onnipotente e Padre, come si crede in tutto il mondo, e unico suo Figlio è Gesù Cristo, Signore, nostro Salvatore, da quello generato prima dei secoli, senza insistere troppo su questo prima dei secoli, tutti i secoli, quali secoli, prima dei secoli. Ma non si possono né si debbono predicare due dei, attenzione, non facciamo i diteisti, accusa vecchia, vi ricordate già ai primi teologi del Logos, e nel regresso della cristologia in Occidente, soprattutto si diceva siete dei diteisti. Perché proprio il Signore ha detto andrò al Padre mio e Padre vostro, Dio mio e Dio vostro, Giovanni 20:17, uno dei versetti preferiti dagli ariani e dai filariani. Perciò uno solo è il Dio di tutti, come ha insegnato l'Apostolo. Forse Dio è soltanto dei giudei, non anche dei pagani? Certo, anche dei pagani, perché uno solo è Dio che giustifica il circonciso dalla fede e l'incirconciso per la fede. Romani 3:29-30. Anche sugli altri argomenti ci si è accordati e non c'è stata alcuna divergenza. Quanto poi al fatto che turbava molti riguardo alla sostanza, che in greco si dice usia, cioè, per intendere più chiaramente, riguardo all'homo usios, diciamolo chiaramente qual è il problema, l'homo usion, o a quello che viene detto homo usion, questa è la prima volta che troviamo attestato questo termine, perché sta nascendo una nuova corrente, l'homo usia. Il problema qual è? È che non si capiva bene a che si riferiva homoios nel testo niceno, e allora una corrente diceva facciamo chiarezza. Diciamo che homoios, il figlio, il logos, lo è in riferimento all'usia del padre. Così lo diciamo una volta per tutte. Non stiamo a perdere tempo a distinguere tra ipostasi e usia. Diciamo chiaramente che è solo riguardo all'usia, non all'ipostasi. Ci si sta avviando la chiarificazione, vedete, con la differenziazione di questa corrente teologica, ma gli estensori di questa nota di Sirmio vogliono escludere gli omousiani e gli omoiusiani, tutti e due. Non bisogna assolutamente nominarli e nessuno li deve predicare. Il motivo è che questo termine non si trova nelle Sacre Scritture ed è al di sopra della conoscenza degli uomini. Né alcuno può spiegare la nascita del figlio, del quale è scritto chi spiegherà la sua generazione. Isaia 53:8. Ovviamente Isaia non parlava di Trinitaria, però anche qui questo versetto è comodissimo ed è buono per mettere un appoggio all'argomento sistematico. È evidente infatti che soltanto il padre sa in che modo abbia generato suo figlio e solo il figlio sa in che modo sia stato generato dal padre. Quindi sì, il figlio anche sa la sua generazione ma non l'ha raccontata, è una cosa che resta tra di loro e alla Chiesa non compete arrivare fino a tale grado di intimità nell'immanenza divina. Non c'è, continua, invece alcuna incertezza sul fatto che il padre è maggiore. Nessuno può dubitare che per onore, dignità, gloria, maestà e per lo stesso nome di padre, il padre è maggiore del figlio, dato che questi dichiara chi mi ha inviato è maggiore di me. Giovanni 5:23, 14:28 e ce ne sono di questi versetti. E nessuno ignora che è retta fede credere che ci sono due persone, la formula di Sirmio è scritta in latino, ma si legge duas personas. 12 anni dopo l'altra formula, quindi vogliamo parlare di persone? Parliamo di persone, mentre l'altra formula era in greco, mi dicevo, questa è scritta in latino. Due persone del padre e del figlio e che il padre è maggiore, mentre il figlio gli è sottomesso con tutto ciò che il padre ha sottomesso a lui. Prima Corinzi 15:28, da manuale. Il padre non ha principio, è invisibile, immortale, impassibile, invece il figlio è nato dal padre, Dio da Dio, luce da luce, la cui generazione, come abbiamo detto, nessuno conosce se non suo padre. Il figlio di Dio, Signore e Dio nostro, come si legge, ha assunto carne o corpo, cioè un uomo. Ecco qui l'equazione tra lo schema Logos Sars e lo schema Logos Anthropos, che invece più avanti nella disputa cristologica verrà astolamente discusso. Qui invece si sta parlando di Trinitaria più che di cristologia, basta capirsi, ecco, si ha assunto carne, corpo, cioè insomma un uomo dal seno della Vergine Maria come aveva annunciato l'angelo. La differenza qual è? Lo anticipo al volo. Beh, è che un uomo non è solo carne e corpo, c'è anche un'anima. E l'anima di Cristo? L'anima di Cristo aveva un'importanza enorme in origine, ma questa importanza sarebbe andata perduta massimamente con Apollinare di Laodicea, ma non soltanto, tanti sarebbero stati quelli che avrebbero trovato ragionevole per economia concettuale scegliere un Cristo senza anima, cosa pericolosissima e blasfema anche solo a dirsi, ma tant'è. E come insegnano tutte le scritture, soprattutto il maestro dei pagani, l'apostolo, ha assunto da Maria Vergine un uomo per mezzo del quale ha partecipato alla passione. Questa poi è la conclusione e la conferma di tutta la fede, che bisogna sempre preservare l'integrità della Trinità, come leggiamo nel Vangelo. Andate e battezzate tutti i popoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Matteo 28, 19. Quindi vedete, l'eucologia, le scritture, la Trinità c'è, perché c'è, lo predichiamo, lo viviamo nel battesimo, lo leggiamo nel Vangelo. Che cosa sia, lo possiamo dire fino a un certo punto, la generazione è oltre quel punto, quindi smettiamola di discutere di Homo Usius e anche di questi novellini di Homo Iusiani. Completo e perfetto è il numero della Trinità, per mezzo del Figlio esiste lo Spirito Santo, che secondo la promessa è stato inviato ed è venuto per istruire, insegnare, santificare gli apostoli e tutti i credenti. Breve la nota pneumatologica, ma coerentemente con l'assunto che come il Figlio è inferiore al Padre, così lo Spirito sia inferiore al Figlio. Un assunto che era già stato accennato in altri teologi, che qualcuno aveva cercato di controbilanciare in qualche modo, altri no, nella teologia posteriore questo assunto sarebbe stato sempre meno recepito e anzi sarebbe stato trovato sempre più problematico. Allora, adesso sono le 19:16, purtroppo questi due testi hanno preso molto tempo e io non sono sicuro di riuscire a leggere anche le cose, diciamo, su portapia, i documenti sul 150° anniversario, ma del resto a Padri Nostri diciamo che i padri devono avere una preminenza e per questo mi interessa piuttosto adesso lasciare la linea alla regia e vedere se c'è qualche domanda, così magari si può dissipare qualche dubbio. Linea alla regia. Mi dicono dalla regia che non stanno arrivando telefonate, io spero di non aver perso pubblico da Milano a Sirmio, soprattutto perché se qualcuno si fosse addormentato nella carovana magari avrebbe rischiato di finire nell'Adriatico lungo la strada. E siccome abbiamo pochi minuti non ci mettiamo altro, né mi metto a richiamare quello che ho appena detto fino ad ora, non sapendo che cosa eventualmente sia stato poco chiaro, però ne approfitto per fare ciò che speravo di poter fare, di lasciare due parole anche su altri padri che sono i padri della nostra nazione italiana. Lo faccio leggendo un paio di brevi paragrafi da un articolo di Giovanni Sale, del gesuita Giovanni Sale, su un articolo, il primo articolo dell'ultimo numero della Civiltà Cattolica uscito ieri. L'articolo si chiama, per chi lo voglia cercare, La festa nazionale della presa di Roma e la sua abolizione. Lasciamo stare un po' di preliminari, di convenevoli. Padre Sale dice: fu Francesco Crispi nel 1895 a dichiarare il 20 settembre festa civile e nazionale. Ben presto essa assunse anche un carattere, oltre che patriottico, strategicamente politico. Da un lato le si attribuì un significato spiccatamente anticlericale, al fine di indebolire il potere della Chiesa e di tenere sotto pressione le pretese temporalistiche di Leone XIII. Dall'altro lato le si attribuì un significato chiaramente politico di sostegno alla causa monarchica, a quel tempo minacciata dalle frange estreme della sinistra parlamentare. Salto un paio di paragrafi. La festa del 20 settembre sopravvisse anche nel periodo fascista, ma fu collegata alla nuova mitologia nazionalfascista della marcia su Roma del 28 ottobre 22. e in tal modo fu trasformata in uno dei numerosi riti di regime volti alla rigenerazione della coscienza nazionale. La festa fu sospesa dopo la firma dei patti lateranensi del 29, chiaramente diventava imbarazzante, sembrando incompatibile con il nuovo stato di cose a motivo del carattere profondamente anticlericale con cui era sorta e che si era rafforzato con il passare degli anni. Ad essa, nel 29, il regime sostituì la festa dell'11 febbraio, anniversario della pace religiosa tra Chiesa e Stato italiano. Le due sponde del Tevere, dopo più di mezzo secolo di ostile lontananza e silenzio, tornavano a parlarsi e a regolare i loro rapporti attraverso patti bilaterali, sicuri e certi. Dopo il concordato del 29, i cattolici, o gli integralisti, come venivano chiamati, cessarono di essere italiani di serie B e divennero cittadini a tutti gli effetti. Soltanto con la conciliazione tra Stato e Chiesa si concluse, o perlomeno ci si indirizzò verso questa prospettiva, il lungo processo di unificazione non soltanto dell'Italia ma anche degli italiani, e ciò contribuì ad allargare le basi dello Stato in senso maggiormente democratico e partecipativo. La festa civile del 20 settembre invece fu definitivamente espunta dal calendario delle celebrazioni commemorative che la nuova Repubblica, sempre più cattolica e meno laicista, si apprestava a fissare subito dopo le elezioni politiche dell'aprile 1948. E saltiamo un'altra pagina e vado oltre, sono a pagina 456 per chi volesse ritrovarla. La verità è che in Italia le feste nazionali, soprattutto quelle legate alle vicende politiche o istituzionali, il 25 aprile, il 1 maggio, il 2 giugno, durante il periodo della Prima Repubblica, hanno avuto una certa difficoltà a imporsi e a entrare nel vissuto della gente, anche perché avevano una forte connotazione mitico-ideologica di cui la sinistra in qualche modo si era appropriata. A questo proposito si è parlato di desertificazione dello spirito pubblico, provocato dall'afflosciarsi della capacità della politica di recintare e presiedere i valori della nostra religione civile. In effetti, nell'Italia repubblicana si è andata consolidando la tendenza a considerare il cattolicesimo l'unico collante capace di tenere insieme la nazione, anche se di fatto politicamente divisa, consentendo che nello spazio pubblico comparissero esclusivamente i valori e spesso anche i simboli proposti dalla Chiesa cattolica, soprattutto in ambito personale e familiare. In realtà molti, anche nella sinistra, erano convinti che la società laica fosse incapace di produrre simboli o valori autonomi che non venissero in qualche modo mutuati dal linguaggio o dalla pratica religiosa. Soltanto negli ultimi tempi è interessante questa attualizzazione. In particolare a partire dalla presidenza Ciampi vi è stata in ambito pubblico una riscoperta dei simboli laici dell'unità nazionale, cioè la bandiera, l'inno nazionale, eccetera. Nella recente lotta contro il coronavirus questi simboli sono stati rivalutati spontaneamente dagli italiani come segno di impegno collettivo e di solidarietà nazionale. In tale dolorosa vicenda i simboli civili si sono concordemente uniti, quasi confusi, a quelli religiosi. Basti pensare alle suggestive e intense liturgie papali della Settimana Santa, al fine di ritrovare forza e coraggio nella comune lotta contro il virus globale. Insomma, io penso anche alle tante volte che nel quartiere dove abito io sono state le suorine della scuola delle prime maestre filippine accanto a casa mia, che mettevano l'inno italiano, dopo c'era Noi vogliamo Dio, e frattanto c'era la bandiera, il tricolore appeso, la gente che usciva cantava l'inno nazionale, Noi vogliamo Dio, e poi applaudiva le suore. Immagino che questa scena non sia stato io l'unico a vederla nel mio quartiere, anche a quanto ne so, ha caratterizzato in una rinnovata alleanza tra cattolici e italiani, in quanto cattolici e in quanto italiani, molte zone d'Italia. E poi lascio con questa conclusione, a mio avviso bella, del padre Sale, ecco, con cui si conclude l'articolo. Oggi in Italia non si festeggia più né il 20 settembre né l'11 febbraio. Ciò, a nostro avviso, è significativo, perché sta a indicare che le ferite del passato, aperte dal lungo e doloroso processo risorgimentale, con tutto ciò che questo ha comportato, sono state finalmente risanate. Così è stata ricucita la frattura tra mondo cattolico, al quale apparteneva la maggioranza della popolazione italiana non ammessa al voto per motivi di censo, e il mondo politico, costituito dalla poco numerosa borghesia censitaria, e in qualche modo si è colmata la distanza che esisteva nella società italiana post-unitaria tra paese reale e paese legale. Allora, con queste parole io concludo questa atipica, se volete, puntata di Padre Nostro, ma capite che non mi capita altre volte di fare una trasmissione nel 150° anniversario della presa di Porta Pia. Oltretutto abbiamo parlato di identità cattolica che ci viene dai padri nella fede, non soltanto quelli dei primi secoli. Avremmo ragione di riscoprire che molti padri della nostra patria italiana sono stati anche nostri padri nella fede, da loro abbiamo mutuato e l'essere cattolici cristiani e l'essere italiani ed europei. Invece che cogliere questa giornata, come ho visto purtroppo qua e là, soprattutto nella blogosfera, come motivo di ulteriore attrito, sarebbe invece l'occasione per riprendere in mano le redini di una riconciliazione dentro ciascuno di noi fra l'identità nazionale, patriottica, perché no, e l'identità religiosa, cristiana e cattolica. Sono le ore 19:29 del 20 settembre, da parte mia abbiamo terminato questa bella trasmissione, almeno a me è piaciuta, e vi do appuntamento al prossimo mese. La prossima trasmissione sarà il 18 ottobre 2020, e con questo non mi rimane che augurarvi una buona serata, chiedervi preghiere per me e per la mia famiglia e lasciare la linea alla regia. Buona serata.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.